Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Io ti sto chiedendo, che stai facendo qua? Perché ti sei alzato fa tutto così? Che bisogno c'è?
Che vuol dire?
Sei alto un metro, fratello, che bisogno c'è? Stai calmo.
Sono un po' più alto solo,
Ok, certo un metro.
Ci abbiamo due mani,
Non te devi un tazzardare rubare.
Non ti metti paura.
Non te devo, è bello che non te devo mettere paura, fratello. Non devi rubare. Non devi rubare. Vai a lavorare, fratello. Vai a lavorare.
Questo è soltanto un frammento di quello che può essere considerata una nuova forma di epica contemporanea. È il racconto di Simone Cicalone, Mattia Faraoni e il loro gruppo di ex campioni di kickboxing, di pugilato, di arti marziali, che hanno iniziato a comporre una sorta di romanzo epico contemporaneo, guardando e analizzando quelle che sono le periferie più turbolente di tutta Italia, non soltanto di Roma, come avete sentito in questo caso, ma anche diciamo di le zone dell'Interland napoletano, poi sono andati al nord, Mestre, Venezia, insomma vanno in giro questo gruppo di robustissimi ragazzi, tutte persone che hanno combattuto, avuto riconoscimenti nelle loro singole discipline. Hanno cominciato facendo, dagli anni 70 che Cicalone pubblica su YouTube i suoi video, poi lentamente ha abbandonato la sua professione, era responsabile, mi sembra, di negozi di un importante marchio in tutta Italia, ha cominciato a fare lo youtuber. Cominciato con diciamo, l'etichetta di scuola di botte, in cui faceva diciamo, la pubblicità di quello che era la sua attività, era una palestra. Poi lentamente ha cominciato a creare questo gruppo ormai riconoscibile di suoi colleghi, suoi amici, tutti ragazzi giovani, muscolosi, tatuati, con delle magliette in cui raccontano quelle che sono diciamo, le loro gesta epiche di sportivi che hanno raggiunto i risultati. Hanno cominciato a girare le periferie d'Italia. Un loro particolarissimo atteggiamento, cioè loro andavano nei posti dove nessuno andava, dove quando ci vanno i giornalisti vengono presi a sassate, un po' perché incutono terrore a vederli, è chiaro, chi è che ha il coraggio di prendersela fisicamente con un gruppo di ragazzoni pieni di muscoli, ma bonari, con un atteggiamento bonario però deciso, si capisce che nessuno può cercare con loro lo scontro fisico. Poi lentamente cominciano a prendere contatti con i piccoli rappresentanti di quella minimale malavita di piccolo spaccio, di sopraffazioni, di miserie, e lentamente cominciano a raccontare, a far raccontare a queste persone. Normalmente nessuno le intervista, nessuno ha il coraggio di intervistarle. Quando le troupe di Porammi, non so, di Rete 4, che fanno questo tipo di inchieste, Giordano soprattutto specializzato, vanno, che ne so, dalle case occupate dai Rom o nelle periferie dove c'è spaccio, vengono presi a sassate, scappano via, difficilmente riescono ad avere un contatto, perlomeno le persone con loro non parlano, reagiscono soltanto in maniera molto violenta, come sono abituati secondo i loro codici quando hanno perso entrare nel loro habitat. Ma invece Cicalone è riuscito a farli parlare, negli anni è riuscito a creare una sorta di non lo so, una sorta di nuova epica della marginalità, la loro, che forse un po' semplificata, soluzione, cioè sì, anche qui sono persone che hanno fatto degli sbagli, però possono redimersi, possono tornare alla società civile, e una delle soluzioni che pongono è quello di passare attraverso lo sport, le palestre, una cosa un po' romantica, un po' legata a vecchi film americani degli anni 40 e 50, c'è tutta una filosofia e un pensiero generale per cui la palestra possa redimere, può anche essere. In questo caso però Cicalone ha fatto un passo che ha creato delle polemiche, avete sentito? Lui con appunto il gruppo dei suoi operatori, come vanno in giro tutti con le telecamere a fare dei video molto professionali, ben montati, il risultato è quasi cinematografico. Hanno cominciato a prendere di mira quelli sono i borseggiatori nelle metropolitane, che è un fenomeno diffusissimo. In questo caso loro, avete sentito, hanno a che fare con un borseggiatore peruviano che chiaramente è stato più volte segnalato, più volte visto, ma c'è tutta una rete di segnalatori dei borseggiatori, a partire da Lady Pickpocket, Monica Poli, la signora veneziana che va in giro per le calle di Venezia a smascherare i borseggiatori. Pickpocket la prendono a sputi, la menano, la picchiano, però lei ha creato una rassegna in cui sono almeno noti i volti, perlomeno gli stranieri cominciano a capire, visto che sono le loro prime vittime, che esiste una rete organizzata. Questo non accade solo in Italia, video simili li vedo in Spagna, li vedo in Francia, in tutta Europa si muove quello che ormai è un racket, ne abbiamo parlato con nostri ospiti informati, è una sorta di nuova mafia che sta crescendo, di cui uno delle attività è appunto mandare per strada, nel caso delle ragazze rom, ragazze incinta a borseggiare. Probabilmente anche loro sono delle schiave. Le conseguenze sono, se non facessero questo lavoro, sono molto più cruente, più gravi che gli schiaffi o le urla che si prendono alla metropolitana, ma questo ha creato una forma di racconto. Beh, nel caso di Cicallone però si è scatenato qualcosa di più.
Sono cascata per terra e mi hanno portato poi all'ospedale, eccetera, c'ho la protesi alla spalla.
Guarda, c'è ancora la cicatrice.
Sì, anche qua.
Per derubarla?
Sì, mi hanno buttato a terra proprio un momento uomo. Che uscivo dalla porta.
Questo stiamo qua, noi stiamo facendo un servizio apposta per questi motivi.
Guardi, io ogni giorno è un teatro a vedere la gente che si lamenta per le borse, per i documenti e tutto. Io penso che è giusto che voi fate un servizio, perché quando uno prende mezzi ci deve essere una sicurezza.
Ma lei prende spesso questa metro?
Adesso sì, adesso è un periodo perché vado da mio figlio che serve per guardare i nipotini.
Diciamo che l'entrata in campo di Cicallone e dei suoi che si limitavano, il cui format era girare tutte le periferie alla ricerca di tutte le marginalità, si sono ultimamente specializzati nell'appunto la denuncia dei borseggiatori delle metropolitane, che il fenomeno più evidente, noi ne parliamo da, mi sembra, un paio d'anni. Abbiamo cominciato con il sito in cui un ragazzo per primo mostrava i volti di queste persone, lo abbiamo intervistato, poi è diventato un personaggio anche lui piuttosto ormai noto, si chiama Milano Bella da Dio. Ma ce ne sono altri, c'è anche Borseggi e Furti, che è nuovo su Instagram, in cui ci sono tutte le foto delle borseggiatrici, ormai sono diventate personaggi noti. Sono intoccabili, nessuno può fargli niente, non ci sono strumenti legali a meno che uno faccia una denuncia, una querela di parte, ma la maggior parte dei borseggiati sono stranieri, molti scappano, molti hanno paura. Gli interventi sono anche piuttosto violenti se qualcuno reagisce poi al borseggio. Sembra quasi che siano i padroni ormai delle metropolitane. Beh, la CGIL di Roma ha scritto una lettera al prefetto Giannini chiedendogli di intervenire contro i fenomeni di giustizia privata, in particolare dicendo che Simone Cicallone e i suoi vanno in zone complicate della capitale e fanno delle azioni vere e proprie ronde. Questo è un fenomeno che non può esistere. Questo naturalmente ha portato Cicallone su un piano di confronto politico, per tutta la destra è insorto, ci saranno interrogazioni, altri sindacati hanno preso la parte di Cicallone e lui, devo dire che si è ben difeso, ha detto: io faccio altro che segnalare quello che è un problema e avvertire le persone. Sentitelo.
Secondo il segretario della CGIL diamo un esempio negativo, non promuoviamo l'inclusione, ma noi stiamo parlando di persone che generalmente vanno a delinquere, che hanno un casellario giudiziale che parla da solo, che hanno già alle spalle dei furti pregressi e che sono state fermate più volte sia dagli addetti della sicurezza della metropolitana sia anche dalle forze dell'ordine. Noi abbiamo semplicemente spettacolarizzato questa cosa per raccontarla. Cosa succede? Che adesso, dopo che su Facebook diversi milioni di persone hanno visto i video, su YouTube diversi milioni di persone hanno visto i video, c'è una maggiore attenzione. La gente sa che deve stare attenta.
Non ci piove, lui dice: io faccio vedere a milioni di persone. Questa è la portata ormai del suo successo su YouTube, sui vari canali in cui pubblica i suoi video, quindi io ho denunciato il caso. Devo dire che rivolgo oggi al pubblico e voglio sapere che ne pensate, perché il fenomeno è diffuso, Cicallone è la punta più avanzata, conosciuto non soltanto a Roma, Roma è un personaggio, quando si vedono per strada lui e i suoi che vanno in giro a fare inchieste, la gente li ferma, i ragazzini chiedono autografi, sono diventati un po', diciamo, non voglio dire giustizieri, ma i giganti buoni che ci fanno conoscere un mondo particolare. Con i borseggiatori in realtà il loro atteggiamento è un po' cambiato, perché il borseggiatore sudamericano con gli occhiali neri, Spavaldo, che di solito naturalmente è eroe incontrastato del borseggio nelle metropolitane romane, beh, si caca veramente sotto. Non c'è bisogno che lo tocchino. Immaginate, circondati da cinque giganti, con i pettorali gonfi, con i bicipiti da far paura, che dicono semplicemente: frate, perché lo fai? Ci pensa la vecchietta che butti per terra, potrebbe essere mia nonna, tua madre. Beh, si vede un momento un po' brutto, ci ritornerà probabilmente, perché lui non fare quel lavoro probabilmente implica un rischio maggiore continuare a incappare in Cicalone. Però il problema c'è. Di fronte a questo racconto, di fronte a questa emergenza, ve la sentite fino in fondo di dire io no? Beh no, basta, questo è un fenomeno, giustizia privata, è vigilantes, quello che avrei detto qualche anno fa, che è una cosa indegna che ci siano queste ronde cittadine. Beh, oggi ti dico che Cicalone tutto sommato non riesce a sembrarmi un fenomeno preoccupante, quanto mi sembra preoccupante il fatto che agiscano indisturbati nelle metropolitane personaggi su cui nessuno può fare niente. 800 24 00 24, allora, Fabio da Siena.
Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Nicoletti. Eccomi qua. Allora, io sono di Roma comunque, quindi sto nelle zone esattamente dove stanno Cicalone e Company. E questa cosa dei giganti
nasce al
buoni...
quartiere africano, nasce al quartiere africano.
Via
quando...
Libia, sì,
oggi,
sì,
è oggi è un quartiere quasi di lusso, diciamo, è un quartiere di lusso, il quartiere africano. Ma alla sua nascita è un quartiere marginale, quindi lui è vissuto in questa situazione, quindi conosce, diciamo, l'interloquire con queste persone. Oggi però mi sembra una persona... nonostante l'apparenza, diciamo, rude e di persone che conosce il linguaggio della coattaggine, mi sembra una persona raffinata, fa studi di astrofisica, ha una maniera di interloquire che è tutt'altro che coatta in sé. Lei cosa ne dice, cosa ne pensa?
Ma io penso che appunto il diciamo coatti che vanno a prendere altri coatti fondamentalmente, quindi cioè sarebbe stato più giusto essere delle persone normali e non giganti buoni, che poi tanto buoni non lo sono mai stati, perché hanno fatto di tutto e di più, no? Prima di fare questo tipo di ronde, che io le chiamo esattamente ronde, quando vedo i video loro su TikTok penso a mio figlio che magari li emuli o comunque vada su quella strada, anche nel linguaggio, non soltanto nel comportamento. Quindi questa
lei
è
dice
cosa
giustamente,
che
lei dice giustamente, cioè, il passaggio poi da creare una sorta di giustificazione del bullismo di strada è un attimo.
Esattamente, e quindi questa cosa mi mette paura fondamentalmente, non che la cosa sia non giusta in sé, è il modo e l'approccio che viene fatto da persone che appunto magari 10 anni fa stavano allo stadio a dare mazzate a destra e a sinistra oppure a fare
sì, ma loro, che... loro ammettono questo, loro ammettono che di avere delle radici, diciamo, non proprio lo dicono, però considerano la loro redenzione il fatto che facciano questo, si sentono fuori. Per questo riescono a parlare lo stesso linguaggio dei coatti, parlano di galera, parlano di infami, parlano di capacità comunque di conoscere il crimine, sanno esattamente quello che è il lessico della piccola malavita di quartiere, e se no non parlerebbero il loro linguaggio, se no ci andrebbero le raffinate giornaliste che ci mandano i programmi televisivi, che infatti le cacciano, le prendono a sassate, non le riconoscono come i loro. C'è una certa contiguità con le persone con cui parlo, se no non avrebbero questo successo.
Questo successo dall'altro perché non ci sono, cioè, le forze dell'ordine, quindi sono con le mani legate, ed ecco perché nascono questo tipo di ronde, diciamo, chiamiamole ronde, perché io le vedo come ronde fondamentalmente, e questo mi mette molta paura, nel senso che veramente... quando vedo questi video su TikTok e poi parliamo di persone che io sono nato in quei quartieri, cresciuto, quindi c'erano i coatti e i non coatti, quindi loro facevano parte di quella parte lì e sono rimasti antichi fondamentalmente, come la vedo io, insomma, ecco, sono rimasti agli anni 70.
È interessante la sua lettura, però ammettiamo che è un fenomeno complesso in cui è difficile avere le stesse posizioni così nette, così poco sfumate che si potevano avere fino a qualche anno fa. se ci fosse una presenza più massiccia nelle metropolitane, probabilmente questo non accadrebbe. Di fronte a un vuoto da questo punto di vista, che magari è giustificabile in mille altre maniere, ci sono pochi poliziotti, non sanno dove mettere, anche una volta che li metti a vigilare è un po' difficile, perché alla metro di Roma ci sono i vigilanti sotto, ma questi continuano a borseggiare. Se parli con un vigilante ti dice: ma se io provo a avvicinarmi a queste ragazzine si mettono a urlare, mi ha messo le mani addosso, è un pedofilo, e hanno fior di avvocati. L'abbiamo già detto, questo problema è un problema che è stato affrontato da anni e ancora non riesce a dare un aspetto di soluzione. Ci fermiamo un istante, informazioni della borsa.
Occhio che ruba!
Occhio, questo ruba!
È un ladro, è miserabile! Sei un miserabile! Sì, sì. Sei miserabile! Io lavoro, frate! Io lavoro la mattina alla sera, quando vado a casa mi addormento bene! Te sei, te sei miserabile, rubi ai vecchi, agli anziani! Fa come ti pare, a me mi interessa! Sei miserabile, sei! Hai capito? Mo intanto per 10 minuti, zitto e mosca! Se non rubi niente, mo! Mo non rubi niente, zitto e mosca! Capito? E poi tanto se rivedemo, non ti preoccupa. Dai, va, vattene, va.
Come ne vado?
Vattene, mo che fai? Tutto il ti imbruttisco ben bene ora, senza telecamera pure. Oh, ma che io e te che ti devo pagare? Che costi 2000 lire, costi.
Stiamo parlando di un nuovo romanzo criminale collettivamente raccontato. In questo caso si parla del canale YouTube di Simone Cicalone, a parlare penso che sia Mattia Faroni, uno dei suoi colleghi, un gruppo di ex lottatori, combattenti di kickboxing, di pugilato, campioni, che hanno una palestra, se ne vanno in giro per l'Italia a raccontare il malessere delle periferie. Inventano un format su YouTube che in realtà avrebbe la dignità di una serie, docuserie su Netflix, ma negli ultimi tempi si specializzano nei borseggiatori, soprattutto borseggiatori maschi sudamericani, nelle metropolitane di Roma soprattutto, ma vanno anche a Mestre, Venezia, dove incontrano la loro collega Monica Poli, Lady Pickpocket, la signora che ogni giorno va in giro per calli veneziane a avvertire i turisti dei borseggiatori. Sono sempre gli stessi, da mesi. L'operazione di, diciamo, costante di intimidazione dei borseggiatori di Cicalone e Company ha fatto levare gli scudi della CGIL, ha chiesto al prefetto di Roma di intervenire contro le bande dei le ronde che vengono fatte. Naturalmente questo ha sollevato la reazione di rappresentanti di centrodestra, dicono: no, Cicalone fa un'operazione meritoria. Ed ecco Cicalone che è diventato al centro di una diatriba politica. Oggi la riporto tale quale, in questo caso era evidente che loro hanno una sorta di atteggiamento capillare, che non può avere nessun vigilante, nessun poliziotto, se ne stanno alle fermate, ma loro agiscono nei vagoni, salgono negli scompartimenti, individuano la persona, la mettono con le spalle al muro e cominciano a fare questa sorta di lavoro, diciamo, di persuasione, fatto di ostentazione, naturalmente di forza fisica. Sono dei giganti, sono veramente dei giganti, super palestrati, con le facce tipiche da lottatore, da combattente, quello è il loro mestiere. Però le loro argomentazioni sono: perché fai male alle vecchiette, potrebbe essere mia nonna, ma non ti vergogni, perché non vai a lavorare, quello che è, diciamo, una sorta di buonsenso, come ha definito un nostro ascoltatore, anni 70. Beh, in questo mi domando, non ho risposta, non me la sento di condannare apertamente come un fenomeno foriero di ronde di vendicatori, non solo le ronde che facevano i leghisti negli anni 90, nei primi anni 2000, che andavano in giro a caccia di stranieri, era diverso, erano umarell scatenati allora, che andavano con il solo desiderio, la sola voglia di trovare persone da menare o da cacciare o da dimostrare la loro superiorità. Cicalone non lo so, non so bene, è un gruppo di ex coatti che hanno conosciuto la strada, hanno conosciuto anche loro il lato oscuro della forza, che vanno in giro con l'intento di fare giustizia, di salvaguardare le persone deboli, nella migliore delle ipotesi, ma nella peggiore delle ipotesi, di fare dei video di grande successo, e loro è senz'altro un format di grande successo. Sentiamo che ne pensano gli ascoltatori. Marco da Milano.
Buonasera, buongiorno a tutti quanti. Allora, una premessa. Quello che sto per dire non c'entra niente né col partito di destra, né col partito di sinistra, né coi sindacati. Qui andiamo a analizzare sempre il che cosa succede e mai per il perché succede. Cioè, i fenomeni come il signor Cicalone, lei ha citato Milano Bella da Dio e tanti altri, ma ci interroghiamo mai del perché vengono fuori?
Cioè, oggi questo, voglio chiedermi oggi questo, infatti, per questo me lo chiedo. Se non avessi perplessità, se fossi così sicuro, nemmeno farei la trasmissione. Mi domando, c'è un giudizio sfumato, sfrangiato, che è difficile che sia manicheo. Lei che risposta si è dato?
Ma guardi, io ci lavoro tutti i giorni con questi fenomeni qua, ok? Senza dire come, quando, perché e per chi lavoro, tutti i giorni vedo queste cose qua, ok? E qui sta venendo meno il patto sociale per il quale la gente si è unita in collettività in una società nella quale si dice alla gente non ci pensare da solo perché ci pensa lo Stato. Ma se non ci pensa lo Stato, come si fa a dire alla gente non pensarci da solo? Cioè, c'è un limite attraverso il quale non puoi farti giustizia da solo, e non sto consigliando alla gente di farsi giustizia da sola, attenzione. Okay.
Al momento, onestamente, non sono fenomeni di ronde che vanno in giro a bastonare la gente. Hanno semplicemente un'azione di dissuasione, e loro dissuadono con il loro aspetto fisico, con le telecamere, con la loro, diciamo, col loro mantra, perché lo fai, vai a lavorare e via dicendo. Finora potrebbero essere dei predicatori di strada lievemente minacciosi per l'aspetto, questo è al momento. Poi non so se ci può essere un escalation, non credo sia possibile, perché sarebbe un reato picchiare una persona, e nessuno di loro ha mai picchiato nessuno.
Tanto a loro, attenzione che loro sono il fenomeno evidente sotto le telecamere, quindi di base già formalizzata la cosa. Però le assicuro che chi si fa giustizia privata da sola e poi prende e scappa è all'ordine del giorno. Io mi chiedo quanto ancora le istituzioni vogliono aspettare prima di trovare qualche borseggiatore, borseggiatrice morta da qualche parte perché qualcuno ha fatto il passo successivo. Cioè, dobbiamo un attimino interrogarci del perché.
No, ma è giusto quello che dice lei, è perfettamente giusto. Io mi metto nei panni, a me non è mai capitato, mi trovassi con mio figlio disabile in una metropolitana, trovassi qualcuno in qualche maniera attenta su di me o su di lui un'azione di questo tipo, non saprei dirle la reazione. Sono una persona civile, ho rinnegato da millenni ogni tentazione di reagire in maniera violenta, ho anche una certa età, ma è difficile pensare che di fronte a un'impunità così la gente non si ribelli. Ha fatto una domanda senz'altro giusta. Carlo da Roma.
Buongiorno dottor Nicoletti. Allora, io mi riallaccio un pochino alla telefonata del primo ascoltatore, mi pare si chiamasse Fabio da Siena, ma romano. Ecco, quello è proprio il classico esempio, non voglio fare polemica, del radical chicchismo che non si è mai sporcato le mani con queste situazioni.
Allora, beh, però, posso dire, io una gentilezza, non usiamo questi, sono talmente logorati l'abuso che è stato fatto. Non era radical chic, è uno che ha detto conosceva la situazione, che ha vissuto in quel quartiere, non è radical chic.
L'ultimo mese prima delle elezioni mi sono
non trovato... serve essere coatti per capire come funziona il mondo, guardi, non è necessario, obbligatorio, capito? Prego.
Nell'ultimo mese prima delle elezioni mi sono trovato a frequentare la questura di Roma 10-12 volte, forse anche 15, perché per la campagna elettorale andavo a richiedere i permessi per le iniziative del mio partito che si presentava alle elezioni. Uh-huh. E puntualmente, siccome c'è una trafila da fare, devi aspettare fuori prima di andare dentro alla questura a chiedere il permesso, arrivavano in processione turisti borseggiati sulle linee, le famose linee centrali di Roma, il 64.
Nessuno nega questo fenomeno. È una cosa che la metropolitana di Roma sia diventata infrequentabile, lo sappiamo benissimo, è infrequentabile. C'è aver paura, è vero. Prego, continui.
Fondamentale è l'insufficienza delle forze dell'ordine e devo dire anche la mancanza di preparazione, perché io mi sono ritrovato a dover fare da interprete per spagnoli, per francesi, per inglesi, perché questi poveri ragazzi, senza la benché minima preparazione, non sapevano nemmeno indirizzare queste persone laddove dovessero andare per fare denunce. Cioè, e questo è un problema. Allora, benvengano le iniziative alla Cicalone, per me le ritengo iniziative di cittadinanza attiva, di deterrenza nei confronti di uno Stato completamente assente. Perché io a Parigi sono stato vittima nel 2013 di un borseggio e mi sono ritrovato il giorno dopo che ero arrivato e dovevo stare lì 8 giorni ed ero vincolato avendo un volo aereo con moglie e due figli senza una lira in tasca, senza più le carte di credito.
Oh Carlo, Carlo, scusi, non vorrei, sì. No, la interrompo Carlo, diciamo cose che già abbiamo date come premessa scontata, che ci sia un fenomeno di impossibilità di vivere serenamente in alcune aree delle maggiori città, non solo l'Italia ma anche l'Europa, perché come ha detto giustamente, i video alla cicalone ormai si vedono su Parigi, si vedono su Madrid, si vedono in varie città, diciamo, turistiche. Quindi il fenomeno è diffuso. Quindi significa, primo, che c'è un racket europeo, a livello europeo, che gestisce questo tipo di attività criminosa. Questo abbiamo già detto in altre trasmissioni precedenti. Esiste un racket a livello europeo molto forte, che parte comunque da importanti famiglie rom e legate comunque ad altre realtà, legate sicuramente a malavita organizzata di generazioni precedenti, che agiscono in questo tipo. Gli strumenti per fermare queste persone sono limitati, perché se non c'è una denuncia li rilasciano subito, perché vengono anche presi in flagranza di furto, vengono rilasciati subito, e questo dice la legge. Vuole dire lei che sono più preparati i poliziotti francesi? Beh, può essere, sicuramente può essere, ma non possiamo militarizzare tutte le nostre metropolitane, poiché rimarrebbero sfornite le strade. Mi sembra che ancora non abbiamo capito bene, non abbiamo ancora messo a punto qual è la differenza rispetto a un atteggiamento che potremmo avere un anno fa, due anni fa, tre anni fa, per cui si diceva, beh no, è brutto, le ronde fanno schifo, il cittadino può farsi giustizia da solo. Qualcosa è cambiato, e qualcosa è cambiato fondamentalmente perché queste sono persone che riprendono. Il video ha cambiato radicalmente quello che era un atteggiamento di farsi giustizia da soli, che era senz'altro deprecabile e riprovevole fino a qualche anno fa. Cosa è cambiato? Come ci dobbiamo comportare noi persone che ci riteniamo civilizzate, rifuggendo poi l'accusa di essere radical chic? 800 24 0024, a dopo il traffico.
A Milano ha funzionato in parte quella dei cittadini che girano e tutti, ah no, violano la privacy, rompono le scatole, ma i cittadini erano esasperati a Milano. Poi si è risolto il problema? No, però gli hanno complicato la vita tantissimo. Comunque dobbiamo farli demordere. Tutti i cittadini, secondo me, dovrebbero fare la loro piccola parte.
E secondo me, vedendo noi, si incoraggiano.
Esatto, molti si sono incoraggiati, ragazzi. Però ricordate, non dovete fare chissà che, basta semplicemente strillare, avvisare, guardarli anche negli occhi.
Allora, ringrazio intanto Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Questo è l'appello di Cicalone e dei suoi, che dicono ai cittadini, dice, dovreste essere tutti partecipi, dice, non fare niente di eclatante, quindi non arrivare all'escalation di mettere le mani addosso. E sta accadendo, ho visto un video in cui un ragazzo prende due ragazze rom, le sbatte, le prende, ma è esasperato vedendole che stanno rubando il portafoglio alto, ha perso, diciamo, gli ha slittato la frizione, come suol dirsi. Ma lo slittamento di frizione può arrivare a momenti anche particolari. Chi prende la metropolitana non è una persona abituata a conoscere, a solcare quelli che sono i linguaggi di periferia, i linguaggi della strada, i linguaggi della coattaggine. Io voglio poter prendere la metropolitana tranquillamente, serenamente, andare al mio posto di lavoro, andarci con le persone che a me piace. Non voglio ogni volta fare scuola di botte per andare nella metropolitana. Ma questo avviene soltanto perché sono persone che filmano, e ci poniamo il problema perché vediamo i video di Cicalone, dei tanti che in tutta Italia, poi ci sono gli emuli, sono centinaia di canali di YouTube o di Instagram o di TikTok che fanno vedere i borseggiatori, e non soltanto in Italia. Il fenomeno del filmato è un fenomeno che precederà una sorta di rivolta, di guerra civile nelle aree marginali, e qua non parliamo più di aree marginali. La metro A scende a Piazza di Spagna, scende Ottaviano dove sta San Pietro, scende le persone a Piazza della Repubblica, nei luoghi centrali della città, nel cuore della capitale d'Italia. Non puoi chiamare zone marginali, in cui si sa, ma anche i quartieri devi comportarti in una certa maniera. Di fronte a questo scollamento cosa accade, cosa succede? Temiamo la deriva, temiamo che dal filmato si passi poi alle botte vere e proprie, e poi cosa fa? Si militarizzano anche i borseggiatori e facciamo le guerre tra bande, tra giustizieri e borseggiatori, oppure si trova una strategia, si contengono questi fenomeni, si regolano e si creano appunto delle forze di cittadinanza attiva. Ma cittadinanza attiva, esiste un uso comunque della deterrenza fisica, che un uso dovrebbe fare soltanto le persone che hanno mandato per farlo, quindi forze di polizia, forze dell'ordine. Beh, è una domanda a cui io veramente non ho risposta. Sebastiano da Pozzuoli.
Sì, buongiorno.
Ascolto.
Molto bene. Allora, io sono intervenuto perché ho ascoltato prima una persona la quale diceva i poliziotti hanno le mani legate, e il mio pensiero, il mio commento era questo: questo governo che ormai ci governa da 2 anni circa, appena insediato ha fatto una legge per reprimere i giovani che andavano a fare i rave, un fenomeno marginale sul serio. A fronte di un fenomeno invece così grave come questo, che provoca anche reazioni violente e possibili reazioni ancora più violente, questo governo non fa niente. Non
cioè
ha legato
dice, Sebastiano,
le mani
la domanda che ci facciamo tutti, è un governo di destra? Perché in questo caso non fa una cosa di destra? Che nessuno magari si augura, però a questo punto potrebbe essere risolutiva. Quindi cosa fa? Militarizza le metropolitane, fa delle leggi in cui chi borseggia deve essere messo in prigione o deve essere mandato da qualche parte, non lo so, questa è la proposta.
Invece di dare bastonate agli studenti che pacificamente fanno dimostrazioni, basterebbe fare il loro mestiere e andare a controllare i ladri e sapere che se una persona è ladra è stata già arrestata più volte, va controllata. Oltretutto lei parlava di organizzazioni a livello internazionale. Possibile
certo,
che questi poliziotti sono incapaci di conoscere chi sono i mandanti, chi sono gli organizzatori? Non gliene importa.
Ma non è che non gliene importa, è che il problema è complesso, non possiamo radicalizzarlo in mezz'ora di trasmissione. Abbiamo soltanto posto il problema che esiste una reazione che passa attraverso dei video, e da questo non so se potrebbe venire fuori. L'ho semplicemente segnalato, mi sono posto la domanda. Andremo avanti, ci fermeremo qui, accadrà qualcosa? Alla prossima.